Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, eccoci all'appuntamento consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati a tutti voi. Dal Papa questa settimana in udienza per la presentazione delle lettere credenziali l'ambasciatore di Germania di Costa d'Avorio, la messa celebrata per i cardinali e vescovi defunti nell'anno e i vespri con le università pontificie. Senza Cristo si cade nel nichilismo inconsapevole, la riflessione di Benedetto XVI all'Angelus Domenicale, e quest'oggi il Papa ha ricevuto la cittadinanza onoraria del paese di origine della sua mamma, nonna materna. Ma ascoltiamo insieme, come sempre, partiamo dalla udienza generale, dalla riflessione di quest'oggi, vivere nella legge del Signore come fanno i sacerdoti che scelgono il celibato. Una riflessione sul Salmo 118 o 119 a secondo delle numerazioni, un salmo dedicato alla Torah. Questo è il tema della catechesi del Papa di oggi, quindi dedicato alla legge di Dio che è vera sorgente di vita. Ascoltiamo insieme le parole del Papa.
Nelle passate catechesi abbiamo meditato su alcuni salmi che sono esempi dei generi tipici della preghiera: lamento, fiducia, lode. Nella catechesi di oggi vorrei soffermarmi sul Salmo 119, secondo la tradizione ebraica, 118 secondo quella greco-latina. Un salmo molto particolare, unico nel suo genere. Anzitutto per la sua lunghezza. È composto infatti da 176 versetti divisi in 22 strofe di 8 versetti ciascuna. Poi alla peculiarità di essere un acrostico alfabetico è costruito, cioè, secondo l'alfabeto ebraico, che è composto di 22 lettere. Ogni strofa corrisponde ad una lettera di quell'alfabeto e con tale lettera inizia la prima parola degli 8 versetti della strofa. Si tratta di una costruzione letteraria originale molto impegnativa, in cui l'autore del Salmo ha dovuto dispiegare tutta la sua bravura. Ma ciò che per noi è importante è la tematica centrale di questo Salmo. Si tratta infatti di un impotente e solenne canto sulla Torah del Signore, cioè sulla sua legge, termine che nella sua accezione più ampia e completa va compreso come insegnamento, istruzione, direttiva di vita. La Torah è rivelazione e parola di Dio che interpella l'uomo e ne provoca la risposta di obbedienza fiduciosa e di amore generoso. E di amore per la parola di Dio è tutto pervaso questo Salmo, che ne celebra la bellezza, la forza salvifica, la capacità di donare gioia e vita. Perché la legge divina non è giogo pesante di schiavitù, ma dono di grazia che fa liberi e porta alla felicità. Nei tuoi decreti è la mia delizia. Non dimenticherò la tua parola, afferma il salmista, e poi guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. E ancora, quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. La legge del Signore, la sua parola, è il centro della vita dell'orante, in essa ritrova consolazione, ne fa oggetto di meditazione, la conserva nel suo cuore. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. E questo è il segreto della felicità del salmista. E poi ancora, gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti. La fedeltà del salmista nasce dall'ascolto della parola, da custodire nell'intimo, meditandola e amandola, proprio come Maria, che custodiva, meditandole nel suo cuore, le parole che le erano state rivolte e gli eventi meravigliosi in cui Dio si rivelava, chiedendo il suo assenso di fede. E se il nostro Salmo inizia nei primi versetti proclamando «Beato chi cammina nella legge del Signore e chi custodisce i suoi insegnamenti», è ancora la Vergine Maria che porta a compimento la perfetta figura del credente descritto dal salmista. È lei, infatti, la vera beata, proclamata tale da Elisabetta perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ed è a lei, alla sua fede, che Gesù stesso dà testimonianza quando alla donna che aveva gridato «Beato il grembo che ti ha portato» risponde «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Certo, Maria è beata perché il suo grembo ha portato il Salvatore, ma soprattutto perché ha accolto l'annuncio di Dio, perché è stata attenta e amorosa custode della sua parola. Il Salmo 119 è dunque tutto intessuto intorno a questa parola di vita e di beatitudine. Il suo tema centrale è la parola e la legge del Signore. Accanto a questi termini ricorrono in quasi tutti i versetti dei sinonimi come precetti, decreti, comandi, insegnamenti, promessa, giudizi. E poi tanti verbi ad essi correlati come osservare, custodire, comprendere, conoscere, amare, meditare, vivere. Tutto l'alfabeto si snoda verso le 22 strofe di questo Salmo e anche tutto il vocabolario del rapporto fiducioso del credente con Dio. Vi troviamo la lode, il ringraziamento, la fiducia, ma anche la supplica e il lamento, sempre però pervasi dalla certezza della grazia divina e della potenza della parola di Dio. Anche i versetti maggiormente segnati dal dolore e dal senso di buio rimangono aperti alla speranza e sono permeati di fede. La mia vita è incollata alla polvere. Fammi vivere secondo la tua parola, prega fiducioso il salmista. Io sono come un otro esposto al fumo, non dimentico i tuoi decreti, è il grido del credente. La sua fedeltà, anche se messa alla prova, trova forza nella parola del Signore. A chi mi ha insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola, e li afferma con fermezza. E anche davanti alla prospettiva angosciante della morte, i comandi del Signore sono il suo punto di riferimento e la sua speranza di vittoria. Per poco dice: non mi hanno fatto sparire dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. La legge divina, oggetto dell'amore appassionato del salmista e di ogni credente, è fonte di vita. Il desiderio di comprenderla, di osservarla, di orientare ad essa tutto il proprio essere è la caratteristica dell'uomo giusto e fedele al Signore, che la medita giorno e notte, come recita il Salmo primo, è una legge quella di Dio da tenere sul cuore, come dice il ben noto testo del Shema nel Deuteronomio, dice: ascolta Israele, questi precetti che io ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Centro di esistenza, la legge di Dio chiede l'ascolto del cuore, un ascolto fatto di obbedienza non servile, ma filiale, fiduciosa, consapevole. L'ascolto della parola è incontro personale con il Signore della vita, un incontro che deve tradursi in scelte concrete e diventare cammino e sequela. Quando gli viene chiesto cosa fare per avere la vita eterna, Gesù addita la strada dell'osservanza della legge, ma indicando come fare per portarla a completezza, dice: una cosa solo ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Il compimento della legge è seguire Gesù, andare sulla strada di Gesù, in compagnia di Gesù. Il Salmo 119 ci porta dunque all'incontro con il Signore e ci orienta verso il Vangelo. E c'è in esso un versetto su cui vorrei ora soffermarmi. È il versetto 57. Dice così: la mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Anche in altri salmi l'orante afferma che il Signore è la sua parte, la sua eredità. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice, recita il Salmo 16. Dio è roccia del mio cuore, mia parte per sempre, è la proclamazione del fedele nel Salmo 103. E ancora nel Salmo 142 il salmista grida al Signore: sei tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi. Questo termine parte evoca l'evento della ripartizione della terra promessa tra le tribù di Israele. Quando ai Leviti non venne assegnata alcuna porzione del territorio, perché la loro parte era il Signore stesso. Due testi del Pentateuco sono espliciti a tale riguardo, utilizzando il termine in questione. Il Signore disse ad Aronne: tu non avrai alcuna eredità della loro terra, e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo agli Israeliti. Così dichiara il libro dei Numeri. Il Deuteronomio ribadisce: perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli. Il Signore è la sua eredità, come gli aveva detto il Signore tuo Dio. I sacerdoti appartenenti alla tribù di Levi non possono essere proprietari di terre nel paese che Dio donava in eredità al suo popolo, portando a compimento la promessa fatta ad Abramo. Il possesso della terra, elemento fondamentale di stabilità e di possibilità di sopravvivenza, era segno di benedizione, perché implicava la possibilità di costruire una casa, di crescere dei figli, di coltivare i campi, di vivere dei frutti del suolo. Ebbene, i Leviti, mediatori del sacro e della benedizione divina, non possono possedere come gli altri israeliti questo segno esteriore della benedizione e questa fonte di sussistenza. Interamente donata al Signore, devono vivere solo di Lui, abbandonata al suo amore provvidente e alla generosità dei fratelli, senza avere eredità, perché Dio è la loro parte di eredità. Dio è la loro terra che li fa vivere in pienezza. E ora l'orante del Salmo 119 applica a questa realtà: la mia parte è il Signore. Il suo amore per Dio e per la sua parola la porta alla scelta radicale di avere il Signore come unico bene e anche di custodire le sue parole come dono prezioso, più pregiato di ogni eredità e di ogni possesso terreno. Il nostro versetto infatti ha la possibilità di una doppia traduzione e potrebbe essere reso pure nel modo seguente: la mia parte, Signore, io ho detto, è di custodire le tue parole. Le due traduzioni non si contraddicono, ma anzi si completano a vicenda. Il salmista sta affermando che la sua parte è il Signore, ma che anche custodire le parole divine è la sua eredità, come dirà poi nel versetto 111, mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. E questa è la felicità del salmista: a lui, come ai Leviti, è stata data come porzione di eredità la parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, questi versetti sono di grande importanza anche oggi e per tutti noi. Innanzitutto per i sacerdoti, chiamati a vivere solo del Signore e della sua parola, senza altre sicurezze, avendo Lui come unico bene e unica fonte di vita. In questa luce si comprende la libera scelta del celibato per il regno dei cieli, da riscoprire nella sua bellezza e forza. Ma questi versetti sono importanti anche per tutti i fedeli, popolo di Dio appartenente a Lui solo, regno dei sacerdoti per il Signore, chiamate alla radicalità del Vangelo, testimone della vita portata dal Cristo, nuovo e definitivo sommo sacerdote, che si è offerto in sacrificio per la salvezza del mondo. Il Signore e la sua parola, questi sono la nostra terra in cui vivere nella comunione e nella gioia. Lasciamo dunque che il Signore ci metta nel cuore questo amore per la sua parola e ci doni di avere sempre al centro della nostra esistenza Lui e la sua santa volontà. Chiediamo che la nostra preghiera e tutta la nostra vita siano illuminate dalla parola di Dio, lampada per i nostri passi e luci per il nostro cammino, come dice il Salmo 119, così che il nostro andare sia sicuro nella terra degli uomini. E Maria, che ha accolto e generato la parola, ci sia di guida e di conforto, stella polare che indica la via della felicità. Allora anche noi potremo gioire nella nostra preghiera, come l'orante del Salmo 16, dei doni inaspetti del Signore e dell'immeritata eredità che ci è toccata in sorte. Il Signore è la mia parte di eredità e mio calice. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Grazie.
Appena terminata la catechesi, Benedetto XVI ha rivolto un pensiero speciale a tutte le popolazioni colpite da disastrose alluvioni in diverse parti del mondo. Ascoltiamo.
In questo periodo varie parti del mondo, a partire dall'America Latina, specie quella centrale, fino al sud-est asiatico, sono state colpite da alluvioni, allagamenti, frane, che hanno provocato numerosi morti, dispersi, senza tetto. Ancora una volta desidero manifestare la mia vicinanza a tutti coloro che soffrono per questi disastri naturali, mentre invito alla preghiera per le vittime, i loro familiari e alla solidarietà affinché le istituzioni e gli uomini di buona volontà collaborino con spirito generoso a soccorrere le migliaia di persone provate da tali calamità.
Poco dopo l'udienza generale, nell'auletta dell'Aula Nervi, Benedetto XVI ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Natz-Schabs, in provincia di Bolzano, nella frazione di Raas, nella località del sud Tirolo, dove nacque Elisabeth Maria Tauber e Maria Tauber Pintner, rispettivamente bisnonna e nonna materna di Josef Ratzinger. Alla cerimonia di consegna ha preso parte naturalmente una delegazione del comune guidata dal sindaco Peter Gasser. Ascoltiamo il Papa.
Ganz herzlich kann ich nur vergelt's Gott sagen für die große Ehre, die sie mir geschenkt haben, dass ich nun Ehrenbürger ihrer Gemeinde bin und sozusagen damit auch ganz rechtlich und amtlich bei ihnen zu Hause bin.
Benedetto XVI ha così voluto ringraziare naturalmente per il conferimento della cittadinanza onoraria, ma soprattutto ha voluto ricordare alcuni episodi della sua infanzia, in particolare legati al ricordo della nonna e della bisnonna, che sono stati tramandati tramite le parole della mamma di Josef Ratzinger, del pontefice. Mamma, ha detto, ricorda ancora le parole di un detto locale: il Tirolo l'hanno fatto gli angeli. E il Papa ha ricordato anche la sua prima visita in Tirolo a 13 anni e le sue visite successive negli anni 50. Il mio augurio, ha detto il Papa, è che il Tirolo possa rimanere così bello come è sempre stato e che rimanga così con la sua natura, la creazione, la vita degli uomini, che si raccordino in un'unica melodia. E ancora, ha concluso, vogliamo che ricominciare a lavorare per mantenere questa terra bella com'è, bella dal di dentro, e che essa possa rimanere una patria che aiuti gli uomini a vivere una degna vita umana. E torniamo a domenica scorsa, la riflessione di Benedetto XVI prima della preghiera mariana dell'Angelus. Il Papa tra l'altro ha rivolto un appello per le violenze e i tragici episodi degli giorni scorsi in Nigeria, si è appellato alla fine di ogni violenza e ha ricordato le alluvioni che si sono verificate nella zona della Liguria in Italia, ma soprattutto ha commentato le letture della liturgia e ha ricordato che senza Cristo si cade spesso nel nichilismo inconsapevole. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Benedetto XVI è vicino alle vittime della violenza e del maltempo. All'Angelus il Papa rivolge innanzitutto un appello per la pacificazione della Nigeria, sconvolta da un'escalation di violenza che ha seminato morte e distruzione.
Seguo con apprensione i tragici episodi che si sono verificati nei giorni scorsi in Nigeria e mentre prego per le vittime invito a porre fine ad ogni violenza che non risolve i problemi, ma li accresce, seminando odio e divisione anche fra i credenti.
Poi il pensiero commosso del Papa va a quelle regioni del nord Italia che sono state messe in ginocchio dal maltempo. Benedetto XVI si rivolge in particolare agli abitanti di Genova, la città più colpita dall'alluvione.
Il pensiero oggi non può non andare alla città di Genova, duramente colpita dall'alluvione. Assicura la mia preghiera per le vittime, per i familiari e per quanti hanno subito gravi danni. La Madonna della Guardia sostenga la cara popolazione genovese nell'impegno solidale per superare la prova.
Prima delle parole di vicinanza agli alluvionati e sulla Nigeria, il pontefice si era soffermato a riflettere sulla vita eterna, un punto osservato su cui si riscontra una netta differenza tra chi crede e non crede, o si potrebbe ugualmente dire tra chi spera e chi non spera.
Se togliamo Dio, se togliamo Cristo, il mondo ripiomba nel vuoto e nel buio. E questo trova riscontro anche nelle espressioni del nichilismo contemporaneo, un nichilismo spesso inconsapevole che contagia purtroppo tanti giovani.
La gente è alla ricerca della verità e di questa noi cristiani dobbiamo dare testimonianza. Benedetto XVI l'ha ripetuto al nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di Germania che ha presentato le sue lettere credenziali. Un ricordo per il viaggio nella sua patria dello scorso settembre e ancora i temi del grande discorso dal Parlamento tedesco. In particolare si è parlato dell'influenza delle religioni nella società. Ma ce ne parla ancora Alessandro Gisotti.
Nella mia visita in Germania abbiamo tutti potuto vedere che la gente è alla ricerca della verità e quanto sottolineato da Benedetto XVI nel suo discorso al nuovo ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, il Papa ribadisce dunque che i cristiani sono chiamati a dare testimonianza alla verità nella vita personale, familiare e comunitaria. Rivolge così il pensiero al servizio che la Chiesa Cattolica può rendere in una società pluralistica come quella tedesca, forte della verità sull'uomo attraverso la fede, afferma il Papa. La Chiesa è chiamata ad impegnarsi per quei valori che sono validi per l'uomo in quanto tale, a prescindere dalle singole culture. Il Papa elogia l'accoglimento di questi valori sulla verità dell'uomo nella Costituzione del 1949, dopo gli orrori della dittatura nazista, ma rileva che oggi alcuni valori fondamentali dell'esistenza umana sono nuovamente messi in discussione. Per questo avverte, la Chiesa ha il dovere di difendere la dignità dell'uomo quando è messa a rischio. Solo una società che rispetti e difenda incondizionatamente la dignità di ogni persona, dal concepimento fino alla morte naturale, il monito del pontefice, può dirsi una società umana. Se però, prosegue, decidesse di selezionare i suoi membri maggiormente bisognosi di tutela, essa si comporterebbe in un modo profondamente inumano. Ancor meno, osserva, ci compete il diritto di manipolare l'uomo e, per così dire, di voler fabbricare l'uomo. Se la Santa Sede si esprime riguardo alle legislazioni sulle questioni fondamentali dell'uomo, ribadisce il Papa, non lo fa per imporre la sua fede ad altri, ma per difendere valori evidenti per tutti, anche se interessi di diverso genere sembrano oscurare in molti modi questa evidenza. Il Papa si sofferma poi sulle tendenze materialistiche ed edonistiche che si fanno spazio nei paesi occidentali e che spesso portano alla discriminazione, allo sfruttamento delle donne. Ogni persona, uomo o donna, avverte alla stessa dignità e non tenerne conto rappresenta una grave mancanza nei riguardi dell'umanità. Il Papa critica in particolare la diffusione di materiale a contenuto pornografico anche via internet. La Santa Sede assicura si impegnerà affinché la Chiesa Cattolica in Germania contrasti questo genere di abusi.
Anche l'ambasciatore della Costa d'Avorio ha presentato le sue lettere credenziali. Il nuovo ambasciatore ha parlato a lungo con il Papa, che ha detto: vorrei incoraggiare i responsabili del suo paese a impegnarsi per una soluzione sulla via di un governo trasparente ed equo, e saluto con piacere il codice di buona condotta dei membri del governo che è stato adottato nei primi giorni dello scorso agosto.
È con grande preoccupazione che ho seguito il dramma della crisi post-elettorale vissuta dal vostro paese, una crisi che ha minato la coesione sociale e ha portato a divisioni tuttora non sopite. Parte così l'analisi di Benedetto XVI sulla Costa d'Avorio, uno sguardo diretto e parole che affondano direttamente nella principale piaga della nazione africana, patria di una sessantina di etnie che devono trovare gli equilibri della convivenza. La crisi che la Costa d'Avorio ha vissuto, ha detto il Papa, ha anche portato a gravi violazioni dei diritti umani e ha fatto molte vittime. Incoraggio il vostro paese a promuovere tutte le iniziative dirette alla pace e alla giustizia. Non abbiate paura, ha esortato il Papa, di trovare la verità sui crimini e le violazioni commesse contro i diritti umani. Benedetto XVI ha poi messo in risalto un altro dei tasti dolenti della vita del paese, il bisogno di sconfiggere la pianta della corruzione. Vorrei incoraggiare i responsabili della Costa d'Avorio, ha detto Benedetto XVI, ad impegnarsi risolutamente sulla strada verso una governance trasparente ed equa. Spetta ai politici, ha concluso il Papa, fare ogni sforzo per garantire che della ricchezza del paese godano equamente tutti i cittadini.
Grazie per averci seguito, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.